Allora, primo marzo 1995, conversazione con Getto Viarengo, e qui stavamo parlando del campanaro presunto.
Sì.
Rialto, e poi Stefano Mazzini con i diplomi.
Col diploma, per contattarlo, la strada più semplice, lui, orario di comune, sì, di Chiavari, gli dai una telefonata.
Microfono è tuo.
Sì, dunque, io volevo, prima di addentrarmi immediatamente nel discorso specifico della campagna campanari, farti una velocissima considerazione mia, perché oltre che interessarmi a livello di ricerca sulle campane, ho cercato di collocare nel panorama etnomusicale, che ti tralascio perché sono convintissimo che tu conosci benissimo, alcune considerazioni su l'argomento campagna campanari nella cultura popolare ligure. Mentre tantissime altre tradizioni di carattere più laico si sono perse nel tempo, e mi riferisco a tutte quelle le tradizioni legate alla vita dell'uomo, dalle ninananne ai canti della gioventù, ai magi, che purtroppo ormai sono ancora presenti in pochissime località, si contano proprio sulla dita delle mani, e addirittura, come tu saprai, si sono molto snaturalizzati rispetto a quella che era la grande tradizione. Io mi sono posto il problema di come mai invece il suonare le campane come dignitosissimo strumento musicale sia ancora rimasta in piedi questa tradizione. Ecco, la mia considerazione è la seguente, che purtroppo la cultura laica in questi anni non ha saputo fare tesoro delle proprie tradizioni. I ricercatori, che molto spesso, animati anche da idee, chiamiamo di progresso, progressiste ma non nel senso politico, nel senso proprio di passione per la ricerca, del vedere come eravamo noi per essere meglio nel futuro. Io le ricerche le ho fatte sempre con quest'ottica. Ho riscontrato che ci siamo sempre trovati però a livello solo di ricercatori. La tradizione di base si è persa e la cultura laica, secondo me, qui ha subito una gravissima sconfitta, che invece la cultura cattolica, tra virgolette, più conservatrice, ha saputo invece mantenere questa sua tradizione, tra l'altro lasciando anche spazio a quelli che sono i due grandi filoni del suonare delle campane, la tradizione di suonare le campane col repertorio sacro e la tradizione di suonare le campane col repertorio profano. Ecco, secondo me questa è una considerazione importantissima da fare, perché bisogna riconoscere alla Chiesa, nei suoi tanti difetti che talvolta ha avuto, di aver saputo in questa sua tradizionalità saper portare ai nostri giorni una tradizione che non è viva ma ancora vivissima. E tu, dalle tue ricerche che mi dici fin qua sei pieno, e se andassi avanti troveresti ancora di più. Ecco, questo è una cosa che bisogna riconoscere, e al mondo della Chiesa, al mondo cattolico, bisogna riconoscere che ha avuto molta più attenzione che non, e qui parlo per me stesso, che non quel mondo marxista o di sinistra, che invece ha fatto tante ricerche ma talvolta non ha saputo riaccendere quel fuoco, quella passione per vedere come erano questi liguri fino a un po' di tempo fa. Ormai ci siamo un po' massificati, non c'è più tanta differenza tra regione e regione, e le nostre tradizioni le abbiamo perse. Questo vale, direi, per gran parte delle regioni italiane. In Liguria questa tradizione invece è particolarmente viva. Ecco, sì, adesso possiamo riprendere, invece vediamo un po' di più all'argomento campane. Io mi ero interessato qualche anno fa e ho dedicato parecchi mesi di ricerca a questo argomento, perché nel Tiguglio, qua orientale, dopo aver raccolto l'episodio dei Cereghino, dopo essermi dedicato alla raccolta della questione dei Magi, ritenevo che i campanari fossero quelli che potevano darci dei riferimenti alla tradizione musicale, che faceva riferimento più che altro al repertorio musicale, non quello delle canzoni. Non a caso i campanari sono ancora portatori, come dicevi tu, di tutto quel repertorio di musica a ballo che vengono dalla tradizione dei pifferi. Io ricordo, lo chiamavano ballo dell'urso, non so se tu hai registrato questo ballo qui.
Me l'ha detto quello di Macini.
Trabucco.
Si sente nella registrazione che quando suona quell'altro lui dice ballo dell'urso.
Ecco, ballo dell'urso, proprio perché le campane erano uno strumento musicale a tutti gli effetti, ecco, come altri strumenti della nostra tradizione. Io ho cominciato a fare le mie ricerche andando non solo a registrare un po' di campanari in giro, ma soprattutto dedicandomi un po' a quella che era la vita del campanile. E ho raccolto delle interessantissime notizie. Per esempio, tu sai che le campane sono estremamente costose e sono un elemento trainante della vita della comunità parrocchiale, cioè fare le campane nuove crea un fermento intorno alla chiesa notevolissimo, la raccolta di quattrini per comprarle, in tempi più remoti addirittura metalli preziosi che le famiglie mettevano a disposizione, questo quando le campane venivano fuse ancora nell'areale immediatamente vicino alla chiesa. E tu sai che qua a Magene, a Sanguineto, sono state ancora fuse in loco le campane, non a caso c'è un toponimo, il bosco si chiama Bosco de Campagne perché l'hanno fuse lì, la legna, la comunità che mette a disposizione i quattrini e travolta materiali preziosi, perché la campana nella liturgia cattolica della Chiesa è la voce di Dio, perciò c'è tutto un procedimento liturgico intorno alla campana proprio. E la Chiesa di San Pier di Canne, per finanziare le ultime campane che sono state inaugurate il giorno della Cresima del 1958, se poi riterai che questo fatto è importante, mi faccio dire da Claudio Montagni, che ha fatto la cresima quel giorno, la data esatta. Ci fu un raduno con più di 40 campanari che suonarono per diversi giorni in modo consecutivo, e fonte dei finanziamenti, eravamo in un periodo in cui c'era ancora le rimesse degli emigranti e c'era anche già un po' di tecnologia. Cosa fece il parroco? Fece un disco di quel concerto lì e mandò il disco nelle Americhe agli emigranti, che risposero immediatamente con dei quattrini per finanziare questa operazione. Ecco, questo mi sembra un episodio molto, molto interessante. Il disco è ancora presente nella chiesa, a me il parroco di San Pier di Canne lo fece vedere qualche anno fa, è un disco a 78 si chiamava, no?
Quelli proprio pesanti?
No, no, era piccolino, però girava 78 giri mi sembra.
Piccoli a 78 non ho mai visti, 45
No, no, no.
Piccoli a 78, sì, sì, sì.
Dura pochissimo, c'è un pezzo per parte ed era stato fatto proprio per essere mandato agli emigranti.
Perché me questo... hanno detto, parentesi quadrata, che a San Pier di Canne c'è come un campanario, mi pare che sia un po' mezzo male.
Non lo so, non lo so. Io mi ero...
Perché a San Pier di Canne non ci sono andato.
Sì, sì, sì. E altre cose interessanti, appunto, questo concerto...
Questo è interessantissimo, io adesso ti dico.
Sì, sì, sì.
Una cosa che ho raccolto su questo è il campanario di Murta, che ho servito da 85 anni, e qua racconta come avevano fatto a fondere le campagne di Corvignano e a raccogliere l'offerta.
Ecco,
che prima l'hanno le offerte iniziali l'hanno fatti i villani, no? Poi sono andati dai di Fur, mi ha dicendo prima, se ho dato lì viate,
certo.
E poi mi hanno detto che anche il discorso legato ai finanziamenti, questa tonalità delle campane che sono spesso tra una cosa e l'altra, no? Fino a una certa epoca, non sono nemmeno, mi hanno detto questo, lo puoi confermare o no, che talvolta succedeva che quelli lì dice aveva di dinero, no? Dice andate a vedere questi dinari, andate a fare campane grosse che puoi, e quelli li facevano lì non gli fremo, li facevano fino a qua dove come venivano sì, cioè, sì, adesso sì. Sono molto
attenti. Ma tu dici una cosa giusta, e sarà mia attenzione appena la Barbarossa mi restituisce i miei materiali fotocopiati, io te li metterò a disposizione. Negli scavi archeologici fatti, ti dico soltanto alcune informazioni, in Liguria sono stati fatti degli scavi archeologici alto medioevali con la presenza di scavi di fornaci di campane a Vezzano Ligure, vicino a Spezia, con la fusione addirittura all'interno della chiesa fatta. A Sarzana, nella cattedrale di Sarzana, di nuovo fusione all'interno della chiesa, proprio fuse dentro la chiesa le campane, e a San Paragorio di Noli. Sono tutti scavi alto medievali. Bonora, che ha studiato dal punto di vista archeologico queste problematiche, ha fatto riferimento a dei codici dei monaci, che erano proprio dei monaci itineranti, come... Qualche anno fa c'era l'arrotino che era un mestiere itinerante, lo spazzacamino che era un mestiere itinerante, cioè non c'era nella città quello che faceva quella cosa lì perché il mercato sarebbe stato troppo ristretto. C'erano questi monaci che itineravano per l'Italia, non a caso i monaci portatori di un mestiere legato alla liturgia, perché i primi tempi le campane erano solo loro che le potevano fare, perché la campana è la voce di Dio, perciò c'era tutto un mercato piuttosto ristretto, solo in un secondo tempo diventa un mestiere più laico come lo vediamo oggi, no? Venivano fuse da questi monaci itineranti, e ti farò avere anche la fotocopia del codice dove spiega proprio come veniva fatta questa operazione. Qua da noi invece ho trovato poi una persona che sono sicuro che è ancora viva, e abita vicino a me, che era un esperto per issare le campane sui campanili, perché c'era tutta la necessità di costruire degli imbraghi. Intanto è pesantissima una campana, ma poi ha bisogno di tutti degli accorgimenti. La cosa che a me aveva interessato era verificare se c'erano degli attrezzi, dei modi di dire, delle fasi dell'innalzamento della campana sino nella cella che avessero dei nomi originali in dialetto genovese. E qui ti parlo di un campanaro che è morto qualche anno fa, Armando Peirano, campanaro della chiesa di Rupinaro, tra l'altro uno degli ultimissimi in grado di fare lo spolvero. Lui ha vissuto tutta la vita facendo il sacrestano, poi per un equivoco con un parroco si è litigato, non ha mai più messo piede in chiesa. Lui faceva i cartoni per gli spolveri, per fare gli affreschi nelle chiese, e imparò questo mestiere fin da bambino, stando dentro le chiese, facendo prima il sacrestano, e non a caso diventa anche un buon campanaro, un ottimo campanaro. Lui suonava le campane alla romana, col campanone messo a gottu, ecco, vedi, già qui troviamo un modo di dire interessante, con il battaggio appoggiato in scialerfa da campana, cioè tu immagini la campana a bicchiere messa su col battaggio appoggiato in zona, veniva appoggiato proprio in una zona critica, e nel momento che finiva il fraseggio veniva mollato il volano del campanone, che faceva quel suono don che chiude il fraseggio del pezzo. Lui mi racconta che per ottenere durante i concerti degli effetti più immediati di questo suonare a romana con la campana a gotto, s'appendeva la corda, si buttava fuori dalla bifola del campanile e veniva risucchiato dentro la bifola del campanile, dove, dopo aver balenato per qualche secondo nel vuoto totale fuori dalla cella campanaria. Ecco, questo mi sembrano episodi proprio per dimostrare quanto...
un po' eccessivo.
No, no, guarda...
Io lo vedo fare, questa cosa della campana di bicchiere, lo fanno anche con due campane.
Sì, con due, sì,
e
sì.
E lo fanno tuttora, anzi, io ho, se posso dire, ho una registrazione, qui senti, suonare la romana, più i fuochi.
Sì, ma lo immagino, me lo immagino. Ma... E questo, vedi, fa parte del repertorio.
Perché, adesso le fanno molto cose col pedale, così, c'è quella che dà un botto solo e quella che dà due botte.
Sì, sì, sì.
E
qui mi sembra interessante notare appunto questo straripare proprio nella cultura popolare più laica, no? Proprio della festa, dello spettacolarizzazione. Armando mi raccontava anche, come dice Edouard Nil quando parla dei travalieri, che un elemento fondamentale nella cera campanaria era la bottiglia del vino. E dato che salire alle campane c'è sempre queste scale tortuose, il vino fa venire voglia di fare la pipì. E loro, lì a Rupinaro, si erano attrezzati per fare la pipì su una cella campanaria. Ecco, tanto per dirti quanto era viva e stimolante questo...
Questo... Cella, ho visto una volta a sua, a Magenga.
Sì, sì, no, lui mi dice che era un elemento...
Perché c'era la festa, perché altre volte io non registro, ma sai,
Sì. Ecco, sempre a riguardo al campanile di Rupinaro... Adesso anche questo l'ho dato alla Barbarossa, te lo farò avere a te. Io ho una diapositiva molto bella dell'inaugurazione del concerto delle campane a Rupinaro, con tutte le campane imbrigliate nella piazza. Sai che prima
Rupinaro è qua chiave?
Sì, sì, qua.
Verso l'autostrada.
Sì, è l'ultima chiesa che abbiamo là. Costruivano queste carpenterie in legno, in triestine, con delle triestine, e imbragavano le campane lì e si faceva il concerto lì. Io ho una bellissima foto con la data scritta a mano, te la farò avere perché è un bellissimo documento, te lo metto volentieri a disposizione, dove si vede in prima fila il parroco, i fabbricieri, i concertanti e tutti i ragazzi della parrocchia, tutti appesi e seduti in cima ai tralicci delle campane. Altra cosa di cui mi ero interessato e ti dicevo l'altra sera era di verificare un po' come si imparava a fare i campanari. Ecco, molte cose le hai già dette tu, questi rudimentali silofoni costruiti o con i tubi dell'acquedotto o con dei pezzi di balestra d'automobile, l'ho visti fatti, con i coppi, con le piastre d'ardesia. E al museo Guattelli a Ozzano Taro ho fotografato, e anche questa te la darò, una bella diapositiva a colori, un concerto di campane muto. Questi concerti di campane muti non erano altre che una variazione un po' più raffinata dei vasi dei fiori. Io i vasi dei fiori li ho ancora visti io, appesi a un ulivo lì a fianco alla casa di Nino Mazzini, questo campanaro che non riusciamo mitico a trovare. Lui aveva fatto il concerto di campane con i vasi dei fiori rovesciati. Qui abbiamo delle vere e proprie piccole campane di terracotta, di questa terracotta, questa argilla decantata fatta come i vasi, molto meno rumorose, molto meno costose e di più facile anche reperibilità allora, cioè prodotti di fornace proprio. E la chiamavano lì, Ettore Guattelli, me la fate fotografare, loro lì nella loro zona, che siamo proprio a cavallo dall'Appennino, Ligure e Parmigiano, da Chiavari è meno di 100 km sto posto, e le chiamano campane mute, proprio per imparare a suonare le campane. Qui la tradizione del campanaro arrivava sino ad avere delle vere e proprie scuole, ecco, famosa quella di Cogorno, ottima da quel che mi hanno raccontato, quella di Mezzanico, della chiesa di Mezzanico, dove c'è un bellissimo concerto di campane, e buona anche questa di Rialto, che rilasciava addirittura un regolare diploma come titolo di studio. Adesso io mi sono sempre chiesto se questi diplomi poi davano accesso a concorsi per titoli dove è richiesto il diploma di campanaro. Altra cosa importante secondo me è il periodo nel quale le campane non si suonano, per la Settimana Santa. Ecco, io ho faticato non poco a trovare le tarabattole o ciarabattole, come io mi ricordo che quando ero in collegio a Rappallo dai Padri Somaschi lo suonate ancora, non si suonava nemmeno il campanellino durante l'offertorio o quando il prete entrava, non si suonava la campana della sacrestia, ma si suonava questa tarabattola che era fatta da una tavola con due maniglie che urtavano reciprocamente su questa tavola. Io ne ho fotografato, e anche queste te le darò, di diversi tipi, alcune fatte a raganella, cioè che suonano su un pignone che gira, e addirittura ne ho fotografato una, sempre nella zona qua del nostro Appennino, che era una raganella per suonare quando si andava per strada, perché ci sono delle funzioni che era necessario andare per strada, suonare la campana, e veniva tenuta tra le mani e veniva fatto girare il corpo di questa tarabattola. Un'altra cosa importante che ho raccolto è tutta la simbologia del suonare le campane non legata alla ritualità del concerto, cioè la campana usata come segnale, che siamo proprio ai primordi qua, cioè il rintocco della campana che segna le ore, segna l'Ave Maria, segna il Vespero e segna poi la vita e la morte talvolta. Tu sai che per l'agonia c'è tutta una serie di rintocchi. Ma cosa succede quando la campana non riesce a raggiungere tutta la parrocchia perché per una questione orografica il campanile è situato in un modo che una parte della parrocchia non sente il suono? Si costruisce un campanile ripetitore e ve ne è uno in località Rivarola di Carasco, che è ancora in piedi, funzionante, non credo che lo usino più da tempo, però dato che lì per una questione strategica la parrocchia aveva ecco bravo, che svalicavano un po', si sono costruiti un campanile ripetitore.
Che domandi a
Chico Botto, sì, è proprio lì, guarda, sulla costa di Rivarola, dove tra l'altro c'è un bravissimo campanello lì a Rivarola di Carasco. Sì. Se ti sposti più verso Chiavari, a un certo punto c'è un campanile senza corpo, senza niente, che col suo concertino di campane è già stato riportato in altri manuali di architettura che sono stati fatti, ed è proprio catalogato come campanile ripetitore. Anche questa mi sembra una cosa. Se vogliamo, la campana nei tempi passati aveva proprio questo accorgimento. Ecco. Poi là dove erano presenti le torri civiche, non come elemento architettonico della chiesa, la torre civica non è difficilmente al concerto di campane, ma sempre la campana invece come segnale. Te ne potrei citare, so, qui via della cittadella c'era la campana che annunciava l'arrivo dei pirati, era un vero e proprio segnale, come un megafono, ecco, come lo potremmo vedere oggi. Altre cose che ti potrei raccontare sono alcune incisioni che ho fatto, alcune di Trabucco, che tu lo conosci già, è stato fatto addirittura un programma radio televisivo per la Rete 3 che l'avevo curato io, sulle tradizioni del Natale, e avevamo inserito lui con un repertorio ad hoc sul Natale. Ma poi ho fatto delle registrazioni di Sanguinetti, che è quello che vende gli accessori per le chiese qua proprio a fianco alla cattedrale. Vende le ostie, le candele, tutte queste cose qua. Lui è un campanaro anche, e alla chiesa della Madonna del Ponte mi aveva suonato parecchi pezzi di musica a ballo per campane, estremamente interessanti. La Madonna del Ponte è quella lì appena passi, è quella che c'è quel basso rilievo di Dante Alighieri che attraversa il fiume Entella.
Ah sì, quella che si prende l'autostrada.
Sì. Quella lì.
Un po' brutta.
Sì, è molto brutta come chiesa, e al campanile ormai elettrificato, sì, con la tastiera elettrica, mentre campanili con ancora la tastiera da poter suonare con i due martelli così, ve ne sono decisamente più pochi. Purtroppo qua a Chiavari credo che ancora Rupinaro ce l'ha ancora in carpenteria metallica, è stato fatto, non è più di legno. Hanno costruito un telaio di ferro con delle, comunque anche questo c'è una bella diapositiva, te la darò anche di quello. E poi un'altra cosa che secondo me è interessante, legata sempre più alla campana, è che le campane avevano queste bellissime dediche sul corpo della campana. Ecco, secondo me meriterebbe appena qualche attenzione fare qualche riferimento. Intanto c'è una data, c'è solitamente delle famiglie talvolta che hanno offerto loro la campana, che si fanno mettere l'effigie della famiglia, e anche delle dediche a questo o a quel santo, ecco, per la campana. Cosa che ritroviamo in altre feste con grande spirito popolare. Per esempio a Rapallo, per le feste di luglio, che si usa a portare il cero in chiesa, ancora oggi a Rapallo le famiglie più importanti per la Madonna di Montalegro portano in cattedrale dei ceri molto ostentati, cioè di grosse dimensioni, dove fanno scrivere famiglia Bavestrello, famiglia tal dei tali, cioè proprio ci sono anch'io, ecco, come dire, no?
La decorazione delle campane, mi dicevo questo giovane campanaro che suona a Sant'Andrea di Foggia, c'è questo tipo di decorazione che è, prende tutta la campana oppure ne prende un po' meno, decorazione gotica,
sì.
Ci sono tutti questi stili di cose.
Sì. Questi sono molto interessanti, sì. E essendo le campane fuse in terra, cioè con degli stampi che poi vengono rotti, e per tempo esisteva proprio delle decorazioni che venivano portate e venivano usate per fare lo stampo nel quale poi si sarebbe fatto la gittata, cioè diciamo che c'era una parure di possibilità, sì, di decorazioni, no? Anche questa è una cosa molto, molto interessante, cioè di come la campana poi sia anche un elemento, oltre che un vero e proprio strumento musicale, anche un elemento di presenza di queste famiglie o di queste comunità che intendevano attraverso la campana affermarsi all'interno della comunità parrocchiale. Ecco.
Sì, per esempio questo, quando ho visto quando aggiungevano le campane, no? Di solito se non è la famiglia tale, ha aggiunto la campana, quella, quell'altra, e poi quelli che vogliono le campane aggiunte, quelle no, infatti adesso quelle che hanno aggiunto la Magina, che sono ancora pensi, hanno aggiunto due tasti così volanti, no? E mi diceva appunto lì Marco che non le voglio neanche tanto, perché non suona la settima non bene, più la volta va a tirare giù, provare
una
serie di cose.
Certo.
Infatti chiedendo sulle campane. Senti un po', il discorso invece sulle, che non ho afferrato tanto, sullo scavo delle fornaci, tu mi dici che hai scavato delle fornaci a Chiavari.
No, a Chiavari no. A Chiavari la presenza della fornace a Chiavari c'è, e potresti chiedere un attimino meglio a Trabuco, a Marco, mi portò a vedere dove fusero le campane ancora lì in località Magena. L'hanno fuse lì, ma in epoca contemporanea.
Ma tu hai scavato delle fornaci della campana?
Sì, a Noli.
A Noli,
ho scavato, ho partecipato io alla campagna di scavo, e se volessi avere dei ragguagli su questo, la dottoressa Alessandra Frondoni ha curato lei lo scavo, sia di Noli che di Vezzano Ligure. Addirittura a Vezzano più di una campana è stata fusa all'interno della chiesa, con la stessa tecnica che si usa ancora oggi, con lo stampo in terra che viene forgiato all'interno dell'area, viene acceso questo fuoco, viene portato alla temperatura richiesta e poi viene fatta proprio la fusione lì nella chiesa, ecco.
Sì, all'interno.
E questa è una cosa importante, perché vuoi che la campana è terribilmente pesante, le tecniche di trasporto erano quelle che erano, e forse conveniva di più fonderli. Io penso anche perché la ritualità della fusione aveva un suo peso, nel senso che il parroco un sacerdote deve benedire, se si ricicla la campana va sconsacrata prima, cioè non è che la campana la tiri giù e la fondi, è un oggetto sacro, perciò anche lì c'è tutta una sua
sì, perché pure le rendevano per avere già una cosa alla ditta, le davano, poi le rifondeva in parte,
certo.
In parte le tiravano. Ma mi dicono che per esempio l'oro aggiunto alle campane non serve assolutamente a niente, che non entra per nulla nel timbro, che la gente potrebbe il bronzo delle campane l'oro non ci fa assolutamente niente.
Sì, io credo che togliersi. No, io penso di ecco, bravo, è giusto. È un gesto di dire in quella campana c'è una vera, un pezzettino di metallo prezioso sempre, no? Ecco, questo è molto importante. Ecco, in quella voce